volevo chiederle di parlarmi del forte.
In generale, così?
Sì, iniziamo così.
Aspettate un attimo.
Diciamo che è un po' tutta la storia delle incursioni. Io ti posso parlare solo del forte,
no,
dal momento della sua,
della
sua costruzione, oppure di quello che è stato, diciamo, tutto il periodo precedente che porterà poi anche alla costruzione del forte.
Sì, sì, va bene.
Perché abbiamo un documento nel 705 d.C. Sant'Antioco viene attaccato dagli arabi. È una cronaca di un cronista musulmano. Quindi era stato trovato questo documento per cui Sant'Antioco nel 705 d.C., quando probabilmente è ancora una città comunque importante, dominio bizantino, viene appunto attaccata dagli arabi. Forse in quel periodo non inizia ancora, diciamo, la sua decadenza, che porterà poi allo spopolamento, cosa che si pensa avvenga intorno al 1200, quando il vescovo pian piano si trasferisce verso Iglesias. Infatti abbiamo la chiesa di Tratalias, che è del 1213, e poi c'è il trasferimento a Iglesias, anche se il Papa diceva sempre che Sant'Antioco era sempre la sede vescovile principale, diciamo la sede di Sulci, tant'è vero che ancora oggi esiste il titolo di vescovo di Sulci, è stato proprio dato da Papa Francesco a uno sloveno, quindi c'è ancora il titolo onorifico, anche se, diciamo, la sede è vacante. Quindi, diciamo, Sant'Antioco comunque, in seguito agli attacchi dell'impero turco, dell'impero ottomano, si spopola piano piano. Quindi nel Medioevo abbiamo una carenza anche di documenti. Uno è stato trovato a Barcellona e riguarda la festa di Sant'Antioco.
Ah.
Sì. Quindi, diciamo, il commercio del vino, la tassa sul commercio del vino, un documento molto importante che aveva permesso anche la retrodatazione della festa di Sant'Antioco di circa un secolo. Un altro documento molto importante è una statistica pisano-aragonese in cui Sant'Antioco, diciamo, paga le tasse per la selvaggina, l'orzo e tante cose. Quindi un po' questo fatto qua fa capire che comunque i territori dell'isola venissero comunque coltivati, anche se si pensa che la comunità, diciamo, era poca. Infatti, diciamo, quando, diciamo, forse i residenti erano circa 500-600, qua nel 1500 il vescovo quasi quasi aveva paura di venire a Sant'Antioco per la festa, faceva, diciamo, la sua visita pastorale, che poteva durare 3 giorni. Nelle visite pastorali verificava anche se la basilica avesse bisogno di fare delle manutenzioni, per esempio al portone, alla zona dell'altare, perché comunque le incursioni probabilmente portavano anche al danneggiamento della basilica, però non vedeva l'ora di andare via. Infatti, diciamo, si pensa che la festa di Sant'Antioco rappresentasse proprio il momento in cui i corsari attaccavano, perché c'erano pellegrini, c'erano risorse, quindi potevano fare un bottino. E perché lo sapevano i corsari? Perché c'erano i rinnegati, cioè quelli che si arruolavano come mercenari nelle file dei corsari, e perciò loro li conducevano nel momento in cui le guardie erano distratte dalla festa, d'aver bevuto magari un bicchiere di vino, quindi in un momento di allegria appunto Sant'Antioco appunto veniva attaccato. Quindi, diciamo, poi c'è stato il periodo in cui un po' sono cessate le incursioni. Questo è avvenuto a metà del Settecento. Questo fatto ha portato poi alla fondazione, al ripopolamento di Sant'Antioco. Quindi siamo intorno alla metà del Settecento. Sant'Antioco può essere ricostruito. Viene inviato da Iglesias un viceparroco. Lui battezza, c'è una, diciamo, un documento che si trova presso la curia vescovile di Iglesias, sono i cunequinque libri, sono praticamente dei documenti che testimoniano i battesimi, le morti, insomma un po' l'elenco di quello che avveniva per quanto riguarda le cerimonie religiose. siamo a una popolazione di circa 500 abitanti che abitava questa zona. Questo può essere considerato il villaggio di Sant'Antioco a metà del Settecento, quindi costruito attorno alla basilica. Sì. Se voi scendete poi verso Monte Granatico, anche le vie laterali, quella che viene chiamata oggi è via Palestro, San Ruga e okay. Santa Rosa, la madre di Sant'Antioco, e anche sul lato sinistro c'è un vicolo. Sono, diciamo, le zone, diciamo, un po' più antiche, le zone del ripopolamento, anche se poi venivano sfruttate anche le grotte qua sotto, perché comunque la chiesa, che è stata proprietaria di Sant'Antioco per, diciamo, tanto tempo, le affittava ai pellegrini che accorrevano alla fede. Quindi, diciamo, le grotte probabilmente il primo utilizzo è questo, quello che la chiesa le affittava e i pellegrini potevano stare per pochi giorni senza, diciamo, incontrare i problemi di tipo igienico-sanitario che magari sarebbero incontrati dopo con le famiglie che abitavano veramente nelle grotte. E ora, diciamo, andiamo un po' più verso, diciamo, la fine del Settecento e primi dell'Ottocento, quando c'è una grave siccità, una carestia. Infatti, diciamo, questa carestia è stata tramandata oralmente. Sanno Doshi significa 1812, una carestia che coinvolge, negli anni 60 pensate si diceva ancora questo qua, Sanno Doshi, però nessuno sapeva di che cosa si trattava. Era praticamente una carestia che era iniziata nel 1810 e culmina nel 1812, tanto che proprio in quegli anni ci sono anche aumenti delle temperature, invasioni di cavallette, non si trovava grano in tutto il Mediterraneo. In precedenza le grandi potenze europee, per tenere tranquille le reggenze nordafricane dell'impero ottomano, che erano Tunisi, Algeria e Tripoli, pagava anche i governatori, li teneva un po', diciamo, tranquilli, in modo che non attaccassero le navi commerciali che trasportavano il vino, il formaggio o altre merci nel Mediterraneo. Probabilmente questa carestia porta a una rottura di quelli che erano stati i patti commerciali tra, appunto, i governi europei e le potenze nordafricane dell'impero ottomano, e quindi si riprendono le incursioni. Nel 1812 questo forte non era stato ancora costruito, però, diciamo, era in progetto. Ne esisteva uno che si trovava vicino al ponte romano, infatti veniva chiamato Forte del Ponte. È probabile che, diciamo, la sua costruzione risalga alla fine del Settecento, quando c'è stato il tentativo francese di conquista della Sardegna, quindi tra il 1793 e il 1794. Quindi il 22 luglio i tunisini, i corsari barbareschi tunisini, attaccano Sant'Antioco. La flotta ha una portata, forse sono 10-15 navi, sono comunque circa 800 uomini che attaccano Sant'Antioco. C'è il saccheggio, diciamo, del paese, perché comunque c'è anche un fatto, diciamo così, un po' increscioso, perché il sergente si chiamava Costantini, il comandante del fortino, che aveva anche la sua famiglia con sé, scappa di fronte al nemico. Era un artigliere di Sardegna, quindi comunque un soldato del governo. Lui probabilmente non era più abituato alla battaglia, magari si trovava in un luogo che da tanti anni non veniva attaccato, quindi faceva la sua vita così tranquilla, mentre invece questo attacco, diciamo, lo porta così al panico. Infatti sì, nei documenti si legge che lui ha legato una corda a un cannone nel fortino del ponte e si è calato con la fune, e dietro di lui sono scappati anche altre persone che c'erano lì. Poi comunque dopo il saccheggio, il rapimento delle persone, ci sono stati anche dei morti, viene processato, viene arrestato. In genere in Savoia cercavano sempre qualcuno che, diciamo, non si fosse comportato bene, avesse tradito, cercavano comunque dei capi espiatori, perché probabilmente loro stessi, diciamo, non volevano far vedere che era una mancanza del governo quello che aveva portato ai saccheggi, che non avevi garantito bene la difesa con gli uomini, con i pochi soldati che comunque difendevano Sant'Antio. Comunque questo fatto scatena le proteste delle famiglie di Sant'Antioco, addirittura si ipotizzava il trasferimento nuovamente degli abitanti verso, li chiamavano i Salti del Sulcis, quindi i comuni che poi nasceranno appunto nelle zone sulcitane. E allora viene progettato il nuovo fortino, questo qua. Si parla di questo Ambrogio Capson, presente un ufficiale magari asburgico, studiavano all'epoca i militari, studiavano nelle accademie militari, quindi uscivano, erano degli architetti e quindi disegnavano dei fortini che comunque avevano una struttura a volte anche passata di tipo medievale. Vedete, le feritorie per esempio hanno la strombatura verso l'esterno, sì. Quindi alcuni ipotizzavano un errore durante il lavoro, oppure non lo so, comunque è stato realizzato in questo modo, ha una dimensione di circa 270 metri quadri, è il punto più alto sulla cima, 50 metri sul livello del mare. Vedete, questa è una piattaforma punico-romana, da questo lato si può vedere meglio, c'è tutta la muratura con le pietre, con i blocchi. È probabile che questa non sia una pietra che è stata sollevata e messa qua, ma fa parte di questo blocco qua. È una pietra angolo, una pietra d'angolo, come si dice nel Vangelo, quando si vedete la pietra d'angolo. Anche quelle sono, diciamo, rocce sempre che facevano parte dell'antico blocco di trachite. Qua abbiamo anche un passaggio. Sotto abbiamo, c'è stata una, diciamo, da parte della soprintendenza hanno fatto un controllo su una parte del pavimento del forte per vedere, diciamo, le evidenze nuragiche, perché qua abbiamo una torre nuragica, vedete qui, una parte,
okay,
di una torre nuragica, quindi potremmo fare, diciamo, una, insomma, potremmo datarlo intorno al 1500 avanti Cristo. Diciamo, abbiamo la piattaforma punico, all'epoca prima si parlava delle mura puniche datate al IV secolo avanti Cristo, che diciamo costituiscono anche comunque le difese di Cagliari, insomma, di Tarros, comunque realizzate con la pietra locale in ogni luogo. Adesso si parla più, diciamo, di un periodo romano intorno al secondo primo secolo avanti Cristo. Questo potrebbe essere anche un passaggio. Anche qui sono delle pietre, si vede qui anche un incastro,
sì.
Anche se abbastanza stretto, diciamo, riferito comunque alla, quindi comunque viene realizzato il progetto e viene costruito nell'arco di 2 anni, tra il 1813 e il 1815. Ci sono le maestranze locali, sappiamo anche i nomi appunto di, insomma, di quelli che avevano costruito, e però siccome, diciamo, il comandante Costantini era scappato, e quindi era stato poi arrestato, un po' anche gli altri comunque ufficiali, quelli più esperti, non volevano più restare qua. Allora, siccome c'era uno che aveva studiato all'Accademia a Torino, era un artigliere di Sardegna, apparteneva al corpo della Reale Artiglieria, era di Cagliari, si chiamava Efisio Melis Alagna, Melis è il nome del padre, Alagna è il nome della madre. Lui all'età di 30 anni accetta l'incarico, viene qua, si mette subito in luce perché, diciamo, vincono una battaglia a Calassapone in cui viene respinta una flotta proveniente da Tripoli che attacca la tonnara di Calassapone, e poi dirige i lavori del forte, ma deve anche comunque garantire la difesa attraverso l'organizzazione, diciamo, della cavalleria, delle milizie locali. I miliziani erano i più importanti perché erano volontari che conoscevano il territorio, quindi solitamente gli ufficiali si rivolgevano a loro per avere comunque delle informazioni utili sulle strade, sui percorsi, sulle località in cui, diciamo, sbarcavano i corsari. Infatti, diciamo, la località principale dove sbarcavano i corsari si trovava nel Golfo di Palmas e si chiamava Saunta de Saliga, che significava la punta delle alghe in passato, perché molti nomi che in prima avevano un significato oggi ne hanno un altro. Quindi Saunta de Saliga oggi viene detta immondezza Saliga, però in passato Saliga veniva rappresentata appunto dalle posidonie che spiaggiandosi diventavano secche, comunque marcivano. Infatti, diciamo, è una distanza abbastanza lunga che, diciamo, dovevano fare a piedi. Da qua saranno circa 5 km. Infatti c'è anche un aneddoto che è raccontato dalle famiglie di Sant'Antioco, per cui la nonna diceva alle figlie oppure alle nipoti: non mettiamoci fretta perché tanto i turchi sono ancora i punti. Diciamo, i turchi così, però diciamo in Sardegna si è sempre parlato rispetto a mamma dei turchi meridionale o i morus, diciamo comunque. E quindi diciamo il forte è stato ultimato, manca soltanto... Allora, alla fine i soldi non erano tanti, infatti erano state imposte anche delle tasse per poter, diciamo, comunque ricavare le risorse. L'ultimo finanziamento riguarda la fornitura di armi, è quella di una cisterna che sta, diciamo, al di sotto del forte, mentre non viene mai realizzato il ponte levatoio, anche se abbiamo la struttura completa, vedete, l'arcata, con le fori, in modo che le catene con una carrucola dall'interno potessero, diciamo, calare il ponte. Quindi il progetto prevedeva il ponte che dovesse calare e essere ritirato per impedire al nemico di entrare. Questa con le feritoie occluse e la garitta, quindi dentro la garitta, come nelle caserme moderne, abbiamo un soldato che protegge l'ingresso, che ha il suo compito di verificare la protezione dell'ingresso. Probabilmente non sappiamo bene esattamente quale fosse proprio il numero preciso di soldati che proteggevano, ma non erano comunque tanti: artiglieri di Sardegna, reparti di cavalleria, milizie locali. Infatti i miliziani erano iscritti a un registro, non avevano un uniforme i miliziani. Anticamente sono sempre stati descritti con la mastrucca, sabesti, quindi la pelle di pecora smanicata, tanto che Cicerone chiamava i sardi mastruccati, dalla mastrucca. Mentre alla fine del Settecento i francesi li chiamavano orsi, ed erano i miliziani che vestivano con l'abito del massaio, che facevano i contadini, gli artigiani, però avevano un fucile in dotazione, ma lo potevano usare solo in caso di battaglia. Quindi Efisio Melissalena, quando è arrivato, si è messo in luce per l'episodio di Calassapone, quindi nota di merito. Dirige anche i lavori, soprintende ai lavori di costruzione, vede un po' le cose, poi nomina una ronda a cavallo che deve percorrere il perimetro dell'isola, però comunque l'isola di Sant'Antioco è protetta da due torri di epoca sabauda, una a nord nell'attuale paese di Calasetta e una a sud, Torre Cannai. E quindi, diciamo, momento così in cui, diciamo, si può pensare che Sant'Antioco sia abbastanza difesa, che il fortino risulti poi inespugnabile.
Ah, sì. Sono già qua i signori?
No. Ho visto che c'erano delle persone, però non hanno chiesto.
Okay. Aspetta un po', faccio una visita qua pure.
Quindi la cisterna è qua sotto. Vedete qui, sì. Si vede la gratta. Questo è un punto di riposo delle sentinelle. Però possiamo presumere che venisse usata anche come piccola prigione.
Ah, non è la polveriera?
No, la polveriera è quella.
Ah.
La Santa Barbara. Infatti gli artiglieri di Sardegna all'epoca dovevano anche rendere conto del proprio operato per quanto riguarda compiti di amministrazione civile, riscossione delle tasse. Infatti si dice che fosse un po' severo Efisio Melissalena, perché doveva controllare che i pescatori versassero la quarta, che era la quarta parte del pesce pescato, perché comunque molte tasse erano in natura e riguardavano... Anticamente la decima veniva pagata alla chiesa, però poi c'erano appunto le quote di grano e di formaggio dei contadini e quelle dei pescatori, appunto i percentuali. Infatti dicevano che gli artiglieri di Sardegna, se ritenevano che i pescatori non denunciassero contro il pescato, li legavano i ceppi, li mettevano proprio delle magie. E sono stati trovati i ceppi qua dentro, sono state trovate comunque anche delle armi. Il forte poi era armato con tre cannoni, Questo non guardatelo perché è più piccolo, è un cannone recuperato nel Golfo di Palmas, è un cannone di nave, un relitto che potrebbe essere francese o spagnolo. Erano un po' più grandi, col carrello, con le ruote, con le catene legate alla parete. Ce n'erano tre, abbiamo infatti tre bocche di cannone. Questo è il punto di vedetta, aveva una spingarda. La spingarda è una sorta di fucile a tromba che veniva caricato con pietre, pezzi di ferro, quindi per, diciamo, tiro ravvicinato si allargava parecchio. Possiamo pensare che qua c'era il presidio durante il giorno, quindi la ronda, forse mista, artiglieri e miliziani, e una volta, diciamo, che calavano, diciamo, le tenebre, quindi veniva il buio, e andavano nei loro alloggi, che stavano in paese. Infatti si dice che durante l'ultimo assalto i corsari siano riusciti a prendere le armi che erano nell'abitazione dei soldati e usarle contro di loro. Perché quando c'è stato l'ultimo attacco, che era, diciamo, è stato causato in ottobre, è stato fatto in ottobre del 1815, infatti si dice che stavano vendemmiando a Sant'Antioco in quei giorni, quindi erano anche impegnati in questa attività. E questo comandante è un ammiraglio tunisino, conosciamo anche il nome, Sidi Abzuna si chiamava, quindi lui all'inizio pensava di attaccare Carloforte, invece sembra che Carloforte fosse protetta meglio, con delle mura, più difficile comunque da espugnare. Allora si rivolge verso Sant'Antioco, però non lo sapevano. Infatti lui poi sulle sue navi fa issare le bandiere inglesi, c'è questo stratagemma, e la flotta viene avvistata la sera. Quindi Fisio Melzalagna non si è preoccupato neanche di un'informazione che gli era stata data dalla... c'erano i Barracelli in quel periodo, c'era questo Lepuri, era comandante dei Barracelli, e lui gli ha detto: guarda che ho visto la flotta barbaresca passare davanti a Calasapone, li hanno avvistati prima, giorni prima. Quindi poi quando c'è stata questa presenza, comunque 15 navi cariche di uomini, sono un migliaio di uomini con le bandiere inglesi, la flotta inglese, e invece poi l'indomani mattina alle prime luci dell'alba si sono accorti che c'era l'attacco e lo sbarco con le scialuppe, località Saluta de Saliga, perché il fortino del ponte ha iniziato a sparare cannonate. Quindi se ne sono accorti poi nel momento in cui dello sbarco li hanno avvistati. Allora, diciamo, l'organizzazione prevedeva che la popolazione potesse scappare, forse nascondersi nelle grotte, andarsene in campagna, cercare di portare via quello che comunque c'era in paese. Probabilmente il Monte Granatico era vuoto, non c'era del grano, perché si veniva dalla siccità del 1812 e ci volevano anni comunque per ricostituire appunto il deposito del grano, l'ammasso del grano. E quindi, diciamo, Sidi Abzuna arriva in paese, il paese è vuoto, no, cioè non posso tornarmene a Tunisi senza fare un bottino, e decide di ordinare l'assedio del forte, che dai documenti, dalle testimonianze sia dirette poi dei prigionieri, ma anche, e quindi si parla di circa 7 ore di battaglia. Quindi attaccano su tutti i lati, i soldati sparano, abbiamo avuto una collaborazione con Cagliari, col club modellismo storico, che poi ha fornito dei documenti, ci sono state anche appunto delle rievocazioni, si parla appunto che ci siano stati, c'è una letterina, una lettera in cui ci si parla di 411 morti tra i corsari, ed è probabile che una volta che poi loro sono andati via siano stati seppelliti nella zona della piazza vicino alla chiesa, nelle catacombe, tipo una fossa comune, che avevano trovato degli scheletri. Molte sono notizie di tradizione orale, non le trovate poi nei documenti. E addirittura si parla del sangue che scorreva qua in via Castello. Via Castello all'epoca era la strada principale del paese, si chiamava Sarciara de Saguardia de Suiso, perché questa infatti è Saguardia de Suiso. Infatti il vescovo qua per Sant'Antico veniva e faceva la benedizione dei campi dall'alto prima che il fortino fosse costruito. E comunque, nella battaglia, il comandante sembra, l'ammiraglio tunisino, sembra che alla fine si stesse stesse per rinunciare comunque, diciamo, all'espugnazione del forte. Invece porta l'attacco da quel lato là, lato nord, venivano utilizzati i carri dei contadini, le strutture del carro, si chiama sasca in sardo, serve la scala, che è, diciamo, un tronco d'albero spaccato. Portano quindi un attacco, diciamo, a sorpresa su questo lato, si parla di una finestra e di tetti, che erano tetti di magazzini, adesso ci sono degli edifici qua sui lati. C'è in effetti una finestrella qua nella polveriera, in quella stanza. Quindi riescono comunque a penetrare ed è probabile che abbiano chiesto la resa, anche se non ne parlano gli storici, però perché volevano catturare tutti i prigionieri. Anche il comandante avrebbe fatto comunque più importanza anche per il bottino, per il riscatto, eccetera. Invece loro hanno combattuto. E quindi questi sono i caduti che abbiamo poi da un documento che è in archivio storico, in cui abbiamo anche comunque delle curiosità. Questo per esempio è un Quesada spagnolo, andrebbe scritto con la Q, questa è la pronuncia. Baria e Balia. Questo Francesco Mura è un cannoniere, infatti il Fisio Melissarani aveva arruolato dei ragazzi e li aveva addestrati a usare i cannoni, li chiamavano cannonieri, erano ragazzi che facevano i pastori di 18 anni, aveva scelto i più robusti. Si dice, ma è una notizia, l'abbiamo avuta anche dai gestori di San Luri, del castello di San Luri. Noi abbiamo lì a San Luri abbiamo una collezione di armi, ci sono anche armi del fortino, diciamo più di nostra proprietà, che all'epoca a disposizione dell'esercito sabaudo ci fosse una pistola a tamburo, che era stata inventata da un artigiano di Gaddoni e che, diciamo, non è stata brevettata, era prima di Colt, non è stata brevettata, anche se lui era stato invitato per andare a Cagliari a parlare, diciamo, con il re, si trova anche su internet questa notizia, e che sembra che Fisio Melissalagna l'abbia utilizzata come se fosse caster circondato dagli uomini, ma questo, diciamo, siamo un po', insomma, nel piano del mito, insomma, di un racconto così, comunque dovuto appunto alla battaglia qua all'interno, alla morte di questi uomini, e poi alla fine gli altri si sono arresi. C'erano tre donne, una era la sorella di Fisio Melissalagna, si chiamava Angelina, infatti sono stati rapiti, la prigionia sembra che sia durata circa un anno, ed è terminata con un'ambasciata inglese che intendeva comunque trattare con le reggenze nordafricane dell'impero ottomano, che erano Tunisi, Algeria e Tripoli. Quindi c'è appunto la firma dei trattati, Tunisi e Tripoli sono le prime che hanno firmato i trattati, che comunque sono di una fondamentale importanza a livello internazionale, epocale, proprio perché c'è l'abolizione della schiavitù, c'è la libera navigazione di merci e uomini senza, diciamo, pericolo di attacchi pirati, e, diciamo, c'è la liberazione di tutti i prigionieri catturati in Sicilia, in Campania, insomma, dappertutto comunque. Poi alla fine bombardano anche Algeri, c'è una flotta, c'è comunque una collaborazione tra l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda, e l'ambasciatore era un lord, non so come si pronuncia, è scritto Extamout, TH finale, e quindi diciamo che il fortino comunque è rimasto in funzione sia questo che quello del ponte, perché comunque la minaccia delle incursioni era sempre presente, ci è voluto qualche anno per capire che poi tutto sarebbe finito, nonostante ci fosse stata la firma di quei trattati, ed è stato utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Qua avevano posizionato una sirena, quindi Sant'Antioco era munita perché è un centro importantissimo per l'autarchia fascista, distilleria di carbone, facevano la benzina, il benzolo, quindi ci sono delle foto, si vedono le saline, hanno questi terrapieni con tutte le contraeree, la maggior parte delle artiglierie posizionate verso Capo Sperone, anche qua la Pineta, avevano nomi intitolati ai fascisti che erano andati a combattere in Spagna, e quindi gli avevano dato la medaglia d'oro, e poi appunto avevano intitolato appunto queste artiglierie, c'è uno per esempio Strengacci, che diciamo era intitolata la batteria di Joe Mitri, che poi è stata utilizzata anche dagli alleati diciamo tempo dopo. Poi c'era un radar tedesco nella parte bassa, ci volevano circa 20 minuti tra diciamo la diciamo in cui il radar diciamo si accorgeva che stavano arrivando le diciamo le bombardieri, e quindi davano l'allarme. E quindi queste sirene, che comunque venivano utilizzate, erano, diciamo, sembra che fossero più utili quelle degli operai, perché erano nate tutte le aziende legate appunto al carbone, allo sviluppo di Sant'Antioco, quelle a manovella, perché quelle funzionavano anche se mancava la corrente, mentre quelle che avevano acquistato a Milano, oltre che l'installazione per mancanza di tecnici, che era sempre un po' difficoltosa, se mancava la corrente non funzionavano. E una volta che gli aerei stavano già sganciando le bombe, ce li avete in testa.
Certo.
Infatti proprio l'altro giorno, poi non lo so, c'è anche un signore che io con cui ho parlato, si chiama Raffaellino Semis, e lui ha diciamo ereditato molti racconti di suo nonno eccetera nel lungomare, anche la presenza delle foche monache a centinaia proprio sul lungomare a fine 800. Diceva che questi discorsi, come gli aerei americani non riuscivano a fare tutto il tragitto, per esempio dalla zona dell'Egitto alla Sardegna, non gli bastava il carburante per tornare, avevano diciamo dei serbatoi che erano da sganciare, quindi li sganciavano e ne sono caduti in mare qua parecchi in questa zona. E allora cosa facevano? Li tagliavano a metà, erano di metallo, e li trasformavano in dei canottini, così per gioco, insomma, per fare delle piccole scialuppe, insomma, così sono degli aneddoti appunto.
Molto interessante. Volevo chiedere, la scelta del sito per la costruzione di questo fort non è casuale? Cioè,
probabilmente è dovuta proprio a questa base che c'era già, a questa struttura. Infatti,
Orage.
Diciamo la dimensione, sì, più la struttura romana, che probabilmente permette anche di risparmiare sui costi di costruzione. Abbiamo già una base, un fondamento, e poi però non abbiamo comunque un forte troppo grande, perché ha 270 metri quadri, e la costruzione del forte è vincolata dalle dimensioni dei muri perimetrali, che sembra che sia un doppio quadrato, anche diciamo dall'esterno non si vede bene tutta insomma la costruzione, questo doppio quadrato, però diciamo c'è una, chi ha restaurato il forte, che si chiama Marungi, un architetto, ha lasciato proprio una pubblicazione in cui descrive la struttura del fortino.
Grazie. La nostra domanda di ricerca, perché
sì,
ha già risposto, è
sì,
appunto, noi stiamo cercando il collegamento tra Sant'Antioco e il mare, e
sì,
quindi a me è stato assegnato il forte, volevo capire appunto, ma mi ha già risposto chiaramente, il collegamento appunto tra il forte e il mare, ma
sì,
mi ha già risposto.
Se vuoi possiamo alzare qui, salire e così
sì,
lo vediamo meglio, ti spiego un po' dal punto di vista geografico come si è formato.
Sì, sì.
Sono stati diciamo studi anche sul fondale del Golfo di Palma. Vedi, per esempio adesso oggi vediamo proprio una nave, quindi ci dà l'idea di come poter, e siamo quella nave più o meno è anche in direzione del luogo di sbarco, quindi se è una giornata di foschia, la sera, era difficile comunque individuare bene, anche perché le navi venivano comunque utilizzate lo stesso tipo di nave, in legno, che potevano usare, che ne so, i francesi, i genovesi, oppure i corsari stessi. Allora, l'Istimo, praticamente parte, quella è una centrale elettrica del periodo fascista.
Sì.
Abbiamo che tutto l'Istimo oggi è tutta una serie di trasformazioni, diciamo, che si sono avute nel corso di millenni. I fiumi portavano l'acqua e trascinavano terra e fango, quindi si è formato un arcipelago, sono circa 7 isolette, tutte hanno un nome sardo: Corrulungu, Perdasmanagua, Sugadellanu, insomma tutta una serie di isolette. Col passare del tempo, se l'uomo, diciamo, voleva, diciamo, arrivare, per esempio, nel Neolitico, verso queste aree che comunque erano molto pescose perché c'erano molluschi, pesci, eccetera, incominciava a realizzare dei piccoli passaggi, dei piccoli ponti e dei piccoli, diciamo, pezzi di strada, perché il fondale comunque era molto basso. E si arriva sino alla strada romana, che si può vedere nel regionato di Bassa Marea, nell'ultima curva, che è stata lasciata così proprio per evitare di passare sopra la strada romana, che collegava poi con Ponte in Manno, il ponte romano a Sant'Antioco, e altri due ponti, uno si chiamava Ponte di Mezzo e l'altro Ponte di Santa Caterina, che appunto erano posizionati lungo l'istimo, ma che sono comunque ponti fatti appunto nel corso del tempo, insomma dal periodo romano, eccetera. Le saline ci sono sempre state a Sant'Antioco dal periodo antico, però nel 1960 sono state, diciamo, realizzate le saline moderne, che hanno sostituito quelle che erano le peschiere. Infatti si chiamava Peschiera di Palmas. Infatti un pescatore di Sant'Antioco, infatti gliel'ho chiesto l'altro giorno se voleva essere intervistato, mi ha detto di no, non si sente tanto bene. E gli ho detto: perché non rilasci un'intervista? E lui disse che all'epoca, quando realizzarono le saline che poi sono diventate monopolio di Stato, se solo avessero fatturato solo i gamberetti della peschiera, non avrebbero mai aperto le saline. Che non, diciamo, per dire che risorsa aveva questa peschiera di Palmas, certo. Quale ricchezza di pesci dal punto di vista economico, anche se poi le saline hanno dato lavoro a circa 60 operai.
Le saline se ne sta occupando la nostra collega,
sì.
Di analizzare.
Sì. Ok.
Grazie mille.
Prego.
Io ho una domanda così al volo, sì. Non so se la vuoi registrare comunque.
Sì, sì,
ho finito il video.
Fammi un altro. Comunque, no, una domanda che è più una curiosità. A un certo punto il forte ovviamente sarà stato dismesso, nel senso che avrà smesso di essere utilizzato per questioni militari, di avvistamento, eccetera.
Sì.
La comunità di Sant'Antioco, dato che il forte è attaccato alla città, abbiamo la basilica qua dietro, quindi, insomma è attaccato al centro proprio del paese, quindi della comunità di Sant'Antioco, che percezione ha del forte? Dal momento in cui viene dismesso,
allora diciamo che i nomi antichi, tipo per esempio Saguardia de Suiso, questi nomi qua non venivano percepiti dalla popolazione, perché poi adesso è anche nello stemma di Sant'Antioco, veniva chiamato Suvorti, così generico. E diciamo, come lui non ne veniva, sicuramente veniva percepita sicuramente, perché l'eredità delle incursioni è rimasta per tanto tempo. Ne parlava anche mia nonna, le donne rapite, tutte queste storie qua. C'era, diciamo, questa paura che poi era stata tramandata. Però descrivono questo luogo soprattutto come un luogo di gioco dei bambini.
Ah.
E anche che erano molti, perché le famiglie comunque facevano molti figli, quindi giocavano in quest'area qua, che piaceva molto. Tanto è vero che descrivono il posizionamento delle urne cinerarie, delle alfore, proprio sui camminamenti, e loro che giocavano a tirassegno.
Dopo che è stato dismesso?
Sì, dopo che è stato, io sto parlando del Novecento, inoltrato.
Prima che ovviamente diventasse
sito. Sì, si parla anche del 1950, 1960, e c'era ancora questa cosa qua di questi giochi. Il 60 magari un po' troppo avanti, perché gli scavi poi sono iniziati nel 50. Però appunto ci sono questi racconti in cui appunto si aveva comunque la percezione dell'archeologia, la tutela, eccetera. Sembra che ci fossero comunque anche delle armi, e qua sotto nel punto così di riposo delle sentinelle c'era anche un busto del re, che sembra sia in una collezione privata. Quindi quello sono notizie così, informazioni.
Poi volevo chiedere,
quanti viene?
Ah, veniva chiamato castello.
Sì, l'hanno sempre chiamato castello. Infatti, diciamo, anche la via è via Castello.
Sì.
È riferita proprio al forte.
E come mai per? Cioè...
È così, questa struttura, magari che poteva ricordare forse i castelli medievali, che comunque erano aperti, anche sì. Se poi avevano, insomma, i locali all'interno, eccetera. Quindi, si parla più di fortificazioni.
Sì, sì. E invece la popolazione come lo percepiva, se magari proprio quando appena è stato costruito, diciamo.
Beh, in quegli anni, diciamo, la popolazione comunque, se venivano realizzate delle opere, magari io penso che anche il fatto che, per esempio, il governo Sabaudo, che all'epoca abbiamo Maria Teresa d'Austria, sì, che a Cagliari, eccetera, cioè, cercava anche, che ne so, non di dare un contentino, però diciamo di dare un po' di fiducia ad una popolazione che comunque nel corso degli anni, specialmente quella di Sant'Antioco, era, diciamo così, impaurita da carestie, problemi economici, trasformazioni politiche, eccetera. Quindi costruire comunque un forte proprio attaccato, esatto, al centro, che oggi viene considerato appunto il centro storico del Settecento, questa attorno alla Basilica, era importante anche per il morale della popolazione, che veniva comunque coinvolta nella costruzione.
Ah, sì?
Sì, veniva coinvolta. C'è anche, per esempio, all'epoca capitavano anche degli omicidi, sì, così, anche casuali, col coltello, queste storie qua. Allora, comunque, le madri cercavano comunque, anche se un figlio aveva commesso un delitto, che insomma, poteva aver ammazzato anche il fratello, per dire, cercava comunque di recuperarla alla società. Allora rivolgevano delle suppliche in cui il ragazzo, magari che si era dato alla macchia, poteva ritornare, però doveva combattere, doveva dare, diciamo, un contributo alla società combattendo. E a volte a questi ragazzi gli davano dei nomi di battaglia, non il loro nome, veniva usato proprio un nome di battaglia, e cercavano comunque di mettersi in evidenza perché appunto, insomma, dovevano cercare di evitare il carcere.
Certo. Grazie mille.
Prego.